Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
È un privilegio stare con voi per mezzo del video. Dio volendo, questa è l'ultima volta per questa volta che predico dall'America. E da quando faccio questo, la prossima settimana, se Dio vuole, serene Dio, saremo in Italia di nuovo. Dio è stato buono, ed è sempre buono. Quando ci manda le cose più difficili, più dolorose, e quando ci manda le cose bellissime, Dio è sempre buono. E prego che oggi vedremo qualcosa della bontà di Dio, che possiamo facile non godere, dipende da noi. Questo aspetto della bontà di Dio, e prego che vorremo questa bontà di Dio sempre. Comunque prego e poi ascoltiamo quello che ho da dire dalla parola di Dio. Padre, ti ringrazio per il privilegio di chiamarti Padre, che possiamo fare per mezzo di Gesù Cristo. Grazie per questo tempo insieme nella tua parola, vedendo i tuoi principi. Prego che possiamo comprendere, anche se non sono verità nuove, e soprattutto che possiamo vivere queste verità per godere di più il dono immenso che ci offri in Gesù Cristo, giorno per giorno. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo, affinché tu sia glorificato in noi. E quando quello succede, noi siamo benedetti in te, in Gesù Cristo, nel nome di Gesù. Amen. Se tu hai mai visto un bambino piccolo cercare di nascondere dai suoi genitori qualcosa, tu capisci che si sente colpevole, sa di aver fatto qualcosa che non doveva fare. Infatti chiunque ha a che fare con bambini avrà visto questo. C'è qualcosa nella nostra natura che vediamo già nei bambini più piccoli che ci spinge a fare cose di nascosto. Con bambini piccoli di solito è molto facile capire quello che stanno nascondendo, perché sono piccoli, non sanno nascondere bene. E infatti si vede questo quando tu entri in una stanza e il bambino spaventa e nasconde quello che ha in mano, o tu entri e lui subito gira e tu sai che stava facendo qualcosa che lui sa di essere sbagliato. Però non è solo i piccoli bambini che cercano di nascondere cose dagli altri. Anche i figli, giovani e anche gli adulti cercano di nascondere qualcosa quando sanno di aver fatto qualcosa che non dovevano fare. Infatti, il fatto di nascondere, tu stai facendo, uno entra in stanza e subito copri quello che stavi facendo o guardando o vedendo, o stai parlando e uno entra e tu subito cambi discorso, è perché la tua coscienza ti sta colpendo. Vediamo questo figli con genitori, vediamo questo marito con moglie, moglie con marito, vediamo questo al lavoro, vediamo questo fra amici. Perché facciamo questo? Perché nascondiamo? Perché la nostra coscienza ci colpisce, ci pesa. Quando facciamo qualcosa che sappiamo di essere sbagliato, spesso cerchiamo di nascondere quello che facciamo, a meno da certe persone. La Bibbia descrive questo modo di comportarci come fare opere delle tenebre. Il concetto essendo che sono di tenebre perché non sono della luce, non sono opere che glorificano Dio, soprattutto. E anche perché facciamo nelle tenebre, facciamo per non essere visti, almeno non da Dio. Dio è luce. Camminare in giustizia, in santità, vuol dire camminare nella luce. Camminare nel peccato vuol dire camminare nelle tenebre, e ci sono opere da tenebre. Voglio leggervi, se volete trovare anche Efesini 5, voglio leggervi Efesini 5 dal versetto 8 a 13, che parla di opere delle tenebre e che non dovrebbero far parte di noi che siamo figli di Dio. Efesini 5 dal versetto 8. Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce, poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando ciò che è accettevole al Signore. E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele, perché è persino vergognoso dire le cose che si fanno da costoro in segreto. Ma tutte le cose, quando sono esposte alla luce, divengono manifeste, poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Quando cerchiamo di tenere qualcosa segreto, è quasi sempre perché è un'opera delle tenebre e la nostra coscienza ci affligge e vogliamo nascondere dagli altri. In questi momenti vuol dire che stiamo evitando la luce. Senza magari renderci conto, stiamo evitando Dio. Vogliamo fare quello che facciamo sempre senza essere visto dalla giustizia. Ma in realtà non vogliamo essere visti da Dio, anche se non ci rendiamo conto di questo. C'è un altro modo in cui facciamo opere nelle tenebre. Certo, un modo è quando io cerco coscientemente di nascondere qualcosa dagli altri. Qualcuno entra e nascondo quello che stavo facendo. Ma c'è un altro modo che cerchiamo di fare opere nelle tenebre. E quando cerchiamo di nascondere le cose da noi stessi. O almeno di nascondere che è sbagliato. Cioè spesso abbiamo un comportamento, modo di fare le cose, modo di parlare, che non va bene. Però non lo vogliamo vedere così, non vogliamo riconoscere che non va bene. Allora, se io nascondo quello che sto facendo quando tu entri in stanza, io so che non va bene. Beh, se no, non lo nasconderei. Però ci sono cose che noi facciamo evitando di pensarci. Evitando di pensarci, restiamo noi all'oscuro, per modo di dire, di quello che stiamo facendo. Così la nostra coscienza non ci pesa, almeno non più di tanto. Quindi, quando parliamo di opere nelle tenebre, può essere qualcosa che facciamo sapendo che va male e cercando di tenerle nascoste dagli altri, oppure può essere opere che non vediamo come male perché non ci pensiamo. Purtroppo spesso viviamo così, rifiutando di pensare a vari aspetti della nostra vita. O perché stiamo facendo opere sapendo che sono sbagliate, o perché non vogliamo pensarci. Quindi è importante valutare tutto quello che facciamo, tutti i nostri modi di vivere, i nostri modi di pensare. È importante che pensiamo a ogni aspetto della nostra vita, scegliendo quello che va bene, come abbiamo detto prima, esaminando ciò che è accettevole al Signore. E quindi esaminare tutto per rifiutare tutto quello che va male. Come leggiamo in 1 Tessalonicesi 5, 21, 22. 1 Tessalonicesi 5, 21, 22. Ve lo leggo. Provate ogni cosa, mettete ogni cosa alla prova, ritenete il bene. Astenetevi da ogni apparenza di male. Cioè, esamina ogni cosa, ritieni quello che va bene, tutto quello che anche ha solo l'apparenza di male, evita. È vero che, volendo, fino ad un certo punto possiamo, per un certo tempo, nascondere cose dagli uomini. Almeno per un certo tempo. Ed è vero che a volte possiamo nascondere cose da noi stessi, non pensandoci. Quindi non pensiamo al fatto che va male. Per noi va bene. La coscienza non ci affligge in quei casi. Almeno non più di tanto. Però nulla è nascosto da Dio. Dio vede tutto. Vediamo questo in tutta la Bibbia. E quanto è importante per noi di riconoscere che Dio vede tutto quello che facciamo, tutto quello che diciamo, tutto quello che guardiamo, tutto quello che pensiamo. Egli vede tutto quello che noi cerchiamo di nascondere dagli altri e quello che ignoriamo. Genesi 2 e 3, in 2 Dio aveva comandato ad Adamo di non mangiare dall'albero della conoscenza del bene e del male. In Genesi 3 vediamo che il serpente arriva, tenta Eva, c'è anche Adamo lì accanto, dice dopo, E loro hanno scelto di non dare retta a Dio, hanno scelto di ribellare, hanno preso del frutto vietato, ne hanno mangiato. Allora subito dopo riconoscono di essere colpevoli e Dio arriva. Leggo Genesi 3, 8 ad 11, quello che succede. Notate che Dio già sapeva tutto. Chiede ad Adamo quello che aveva fatto, ma non perché non sapeva, anzi dice ad Adamo quello che aveva fatto, chiede per permettere ad Adamo di ammettere la sua colpa. Adamo ed Eva poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. E Dio disse: chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare? Dio aveva visto tutto. Dio vede quello che noi facciamo. Nulla è nascosto a Dio. Quando noi pecchiamo, in Numeri 23, leggiamo una verità da ricordare. Se vuoi, questo sarebbe un versetto da scrivere, ben chiaro, su un foglio e mettere in casa dove lo vedi tutti i giorni. Numeri 32 ci dichiara che è impossibile che un peccato rimanga nascosto. Numeri 32: tramite Mosè Dio avverte gli uomini che è impossibile nascondere un peccato per sempre, da Dio mai, e neanche dagli uomini per sempre. Leggo Numeri 32, 23: se non fate come aveva comandato, allora peccherete contro l'Eterno, e state pure certi che il vostro peccato vi ritroverà. State pure certi che il vostro peccato vi ritroverà. Quando il nostro cuore ci inganna, cercando di farci credere che possiamo nascondere il nostro peccato dagli altri, e magari e farcela senza essere scoperti, oppure che possiamo ignorare il nostro peccato, come se in qualche modo così non ci porterà brutte conseguenze, dobbiamo capire che questo è un inganno. In realtà nessun peccato rimarrà nascosto per sempre. Prima o poi ogni peccato tornerà a produrre brutte conseguenze per noi nella nostra vita. Come dichiara questo versetto, state pure certi che il vostro peccato vi ritroverà. Quanto è importante che conosciamo e ricordiamo questa verità. Possiamo nascondere i peccati dagli altri a volte per un tempo limitato, ma questi peccati ritorneranno nella nostra vita, ci ritroveranno ed è impossibile scappare dai nostri peccati e le conseguenze brutte finché sono i nostri peccati. È per questo che dobbiamo portarli alla luce, confessandoli apertamente a Dio, perché solo così possiamo essere liberati e perdonati da questi peccati. In Ebrei 4 c'è un brano molto conosciuto che vorrei leggere, Ebrei 4, 12 e 13, che ci ricorda che nulla è nascosto da Dio, tutto è pienamente visibile a Dio. Leggo questo brano e pensiamo ai peccati che cerchiamo di nascondere e pensiamo ai peccati che cerchiamo di ignorare. Tutto è visibile a Dio. Ebrei 4, 12, 13. La parola di Dio, infatti, è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e della midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. E non vi è alcuna creatura nascosta davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Tutto, tutto, tutto quello che facciamo nel buio, tutto quello che facciamo nascondendoci dagli altri, è palese, è scoperto davanti a Dio. Saremo giudicati per ogni atto, ogni parola e ogni mancanza. quanto è stoltezza per noi di cercare di nascondere i peccati. È come stare in una stanza da soli, non sapendo che c'è una serie di telecamere che registrano ogni nostra mossa e movimento. Il fatto che non vediamo nessuno nella stanza non vuol dire che quello che facciamo è nascosto. In realtà è tutto registrato e sarà tutto girato nel giorno di giudizio. Tutto è nudo e scoperto agli occhi di Dio. Ci sono tanti brani che parlano del fatto che Dio vede tutto. Per esempio, Salmo 33, 13 a 15, vi leggo io. L'Eterno guarda dal cielo, egli vede tutti i figli degli uomini, dal luogo della sua dimora egli osserva tutti gli abitanti della terra. Egli è colui che ha formato il cuore di tutti, che comprende tutte le loro opere. Dio non solo vede quello che facciamo, ma vede anche il nostro cuore. Nulla è nascosto a Dio, né quello che facciamo, né quello che abbiamo dentro il cuore. Dio comprende tutte le nostre opere. Allora, è stoltezza cercare di nascondere un peccato o ignorare un peccato. Quanto è assurdo credere che stiamo facendo qualcosa di nascosto. Tutti i nostri peccati sono pienamente visibili a Dio, come leggiamo in Salmo 98. Leggo, tu metti le nostre colpe davanti a te, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto. Quanto è importante che impariamo questo, perché così possiamo smettere di autoingannarci, riconoscendo che Dio vede tutto. Dio vede i nostri peccati, perciò l'unica soluzione è di riconoscere e confessare i nostri peccati. Solo così possiamo ricevere il perdono che ci serve, di cui abbiamo tanto bisogno. Solo così possiamo seminare i beni per non raccogliere il male che ci sarà per chi semina secondo la carne. Infatti è importante capire che quando facciamo qualcosa di nascosto, umanamente parlando di nascosto, perché non è nascosto da Dio, stiamo seminando male. Stiamo seminando secondo la carne, dando ascolto alla nostra carne. Lo stesso vale quando ignoriamo quello che facciamo. Cioè facciamo, ma non vogliamo pensarci per valutare se va bene o no, perché dentro sappiamo che non va bene, o abbiamo timore che non va bene, e non vogliamo smettere, quindi evitiamo di pensarci. In questo caso anche stiamo seminando nella carne, secondo la carne. In tutta la Bibbia, da Adamo ad Eva fino all'Apocalisse, vediamo che quando qualcuno semina secondo la carne, raccoglie corruzioni. Seminare secondo la carne produce sempre una brutta raccolta. Vediamo questo in Adamo ed Eva, vediamo questo in Caino, vediamo questo in Saul, vediamo questo in Davide, vediamo questo in persona dopo persona in tutta la Bibbia. Vediamo questo in tutto il popolo di Israele, come popolo. Quando l'uomo semina secondo la carne, raccoglie brutte cose. Troviamo questo principio in tutta la Bibbia. Vi leggo un brano conosciuto in Galati 6 che conosciamo. Galati 6, versetto 7. Non vi ingannate. Dio non si può beffare. Perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perciò colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzioni. Ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Seminare secondo la carne, seminare in base a quello che io voglio fare, quello che mi va, quello che mi sento di fare, vuol dire raccogliere male. Quindi, certamente, seminare secondo la carne comprende atti malvagissimi che tutti riconoscono come male, ma può essere anche qualcosa molto più banale, solo che non è seminare per lo spirito. Infatti, quando pensiamo di seminare secondo la carne, che cosa ti viene in mente? Quando senti, non bisogna seminare secondo la carne, che cosa ti viene in mente? In realtà, Ci sono tanti modi che possiamo seminare secondo la carne. Vivere una vita di palese moralità sarebbe seminare secondo la carne. Come vivere una vita di violenza o facendo tante rapine, tante altre cose, sarebbe vivere secondo la carne. Essere un bugiardo, mentire giorno per giorno, sarebbe vivere secondo la carne. Però pensare a questi esempi, pur essendo veri esempi, può ostacolarci a riconoscere quanto facilmente anche noi possiamo vivere secondo la carne, pur sembrando persone buone e morali. Perché in realtà vivere secondo la carne vuol dire vivere in qualsiasi campo della vita, non secondo lo spirito, ma in base a quello che vogliamo noi fare. Quindi, se pensiamo agli esempi più normali, non avere autocontrollo e vivere secondo la carne. Ricordiamo i comandamenti di avere autocontrollo. Per esempio, in primo e secondo Pietro 1, 5 a 7, troviamo l'elenco di qualità che Dio ci comanda di aggiungere alla nostra fede con la quale ci ha salvato. Notate che autocontrollo fa parte di questo elenco. Ve lo leggo. Secondo Pietro 1, 5 a 7. Anche per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù aggiungete alla conoscenza l'autocontrollo, la perseveranza, alla perseveranza alla pietà all'affetto fraterno l'amore. Qui vediamo che siamo comandati ad avere autocontrollo. In Galati 5 impariamo che autocontrollo è un frutto dello spirito. Perciò non avere autocontrollo in qualsiasi campo della vita vuol dire vivere secondo la carne. Perché l'autocontrollo serve in ogni campo della vita. Per esempio, se tu sei studente, serve autocontrollo per fare i compiti. Se tu sei una casalinga, autocontrollo serve per gestire bene i lavori di casa, per compiere tutto quello che serve per curare bene tua famiglia. Per ogni genitore, autocontrollo serve per essere costante nel guidare, allevare e disciplinare i figli. Dobbiamo avere autocontrollo nell'uso del nostro tempo, nell'uso dei nostri soldi. Autocontrollo determina molto come curiamo i nostri corpi. Per esempio, se andiamo a letto presto abbastanza per avere il sonno di cui abbiamo bisogno, se mangiamo giusto e sano e non esageriamo. Ci sono tanti campi in cui serve l'autocontrollo. Allora, il punto è questo. Se io nella mia vita o qualunque campo, piccolo o grande, in cui non ho autocontrollo, io sto vivendo secondo la carne in quel campo. Sto seminando secondo la carne. Quello che sto facendo è un'opera delle tenebre. Magari lo so e non voglio pensarci. Oppure forse ci penso e cerco di nascondere dagli altri. Dipende da cos'è. Però se ignoro questo comportamento, lo faccio ma senza pensarci, o se ci penso e nascondo gli altri, il fatto è che quando io non ho autocontrollo sono nel peccato, seminando per la carne. Quando sono pienamente cosciente cerco di nascondere dagli altri, altre volte non ci penso, ma non cambia che sto seminando mali e raccoglierò corruzioni. È una promessa da Dio. Questo non vale solo per autocontrollo, ma vale per tutte le qualità, per esempio, che sono state elencate in quel brano, in secondo Pietro 1. E vi leggo ancora quel brano. Quindi dice, anche voi per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede alla virtù alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo alla perseveranza la pietà, alla pietà, all'affetto fraterno, l'amore. Se noi viviamo in modo da trascurare di avere qualsiasi di queste qualità nella nostra vita, stiamo seminando secondo la carne. Quindi, se non stiamo cercando di crescere nella conoscenza di Dio. Stiamo seminando per la carne, se non stiamo crescendo nella pietà che descrive una vita di santità. Stiamo seminando secondo la carne. Se non abbiamo vero amore fraterno, stiamo seminando secondo la carne. Quello che vogliamo, che io vorrei aiutarci a capire, è che le opere delle tenebre comprendono, certo, i peccati gravi, palesi, ma non solo. Sono anche qualunque disubbidienza ai comandamenti di Dio. Vorrei elencare alcuni altri comandamenti per aiutarci a capire quanto facilmente possiamo seminare secondo la carne, opere delle tenebre, non camminare nella luce. Per esempio, la Bibbia ci comanda di abbondare in ringraziamento, sarebbe il positivo, e il negativo sarebbe di non lamentarci. Questi sono due lati della stessa medaglia. Se stiamo ringraziando, non possiamo lamentarci. Se stiamo lamentandoci, non possiamo veramente ringraziare. Leggo due versetti, ce ne sono tanti. In Filippesi 2,14, fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute. Ogni cosa senza mormorare, lamentarci. Non dobbiamo mai lamentarci. Primo Tessalonicesi 5,18, in ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. In ogni cosa. Prendete grazie. Quindi, alla luce di questi comandamenti, qualunque giorno che noi non stiamo ringraziando Dio, in qualunque situazione, onestamente, stiamo seminando secondo la carne, stiamo peccando. E Dio vede questo nostro peccato, e questo peccato ci fa raccogliere male. Anzi, pensando al peccato di non essere riconoscente e poi l'altro lato di lamentarci, e come dico, le due cose vanno insieme, è facile cadere in questo peccato. Ma quando cadiamo in questo peccato ci contamina molto, ci porterà molto molto male, influisce molto male le persone preziose a noi nella nostra vita. Una parola per voi che siete genitori. E che vale in altri rapporti, ma in modo speciale voglio dire questo a voi genitori. Se tu ti lamenti, o se tu non sei riconoscente, questo diventa una fortissima influenza negativa sui tuoi figli, che influenzerà loro moltissimo. Tu puoi fare tutta la lettura della Bibbia che vuoi, ma se il tuo comportamento e il tuo stile di vita è quello di non ringraziare Dio. Tu sei un veleno per i tuoi figli. È come versare negativismo nei loro cuori. Allora, una cosa che dico a ogni genitore, questo vale ad ognuno di noi in tutti i nostri rapporti. Se tu ti rendi conto che negli anni hai avuto questo peccato di non essere riconoscente, di lamentarti, hai bisogno di chiedere perdono a Dio, ma non solo. Hai bisogno di chiedere perdono alle persone nella tua vita, soprattutto al tuo coniuge e se hai figli, ai tuoi figli. E ti esorto nel nome di Cristo di fare questo. Riconosci che hai seminato male, non basta migliorare il comportamento, hai bisogno del perdono di Dio per questo male accumulato negli anni. E Dio cosa farà? Magari hai fatto questo da 20 anni. Cosa farà Dio? Grazie a Dio, per mezzo di Gesù Cristo ti perdonerà. Anzi, non dovrebbe, ma a volte ha misericordia e perfino lavora per togliere le conseguenze, perché il perdono non toglie le conseguenze umane, terrene. Ma spesso Dio è misericordioso. Quindi voglio esortare ciascuno di voi a non vivere mai in questo peccato di lamentarti e di non essere riconoscente. Piuttosto abbondi nel ringraziamento. Un altro esempio di un peccato che è facile commettere e che è una forma di seminare secondo la carne, ed è uno che produce tanto male, è il peccato di non veramente allevare i figli secondo gli insegnamenti di Dio. Un esempio degli insegnamenti che Dio ci dà come genitori sarebbe Efesini 6, versetto 4. E voi, padre, non provocate ad ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore. Allora, non c'è tempo qui di allargare e spiegare questo versetto, ma ne abbiamo fatto già varie volte in vari sermoni insegnamenti che, volendo, si può trovare sul sito. Sotto famiglia. Però, pensando al nostro discorso di oggi, è molto facile per un genitore di trascurare qualche aspetto del suo ruolo di genitore. È molto facile provocare ad ira un figlio. Uno dei modi più comuni per un genitore di peccare è di non essere costante nella disciplina. Non essere costante è un'opera delle tenebre. Non essere costanti è seminare secondo la carne. Infatti, il fatto che un genitore non è costante. Perché un genitore non è costante? È perché sta lasciando spazio per la sua carne. Semplicemente, quando un genitore non si impegna ad arrivare un figlio nella disciplina, nell'ammonizione del Signore, ed è un impegno grandissimo di fare quello. E quando uno trascura quello, non è solo una mancanza, è un'opera delle tenebre, perché va contro il comandamento di farlo e quindi non è camminare nella luce, cioè la mancanza. Finché vediamo un peccato come una mancanza, è vero, dovrei migliorare, sì, non sono costante, sì, è vero, ma che Dio mi perdoni, dovrei migliorare, sì, che Dio mi aiuti, finché mi scuso così. Finché vedo il mio peccato come mancanza, o finché non ci penso nemmeno, non possiamo conoscere il perdono di cui abbiamo grandemente bisogno. Quindi, se tu come genitore stai ignorando il peccato di non allevare i figli come dovresti, o se stai scusando quello che è un grave peccato come, ma sai che sono spesso stanco, o lui si comporta tanto male, mi frustra. Se tu ti giustifichi, se non sei costante nell'allevare i tuoi figli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore, io ti esorto. Riconosci questo come peccato, confessalo a Dio e riprendi la via dell'obbedienza e della benedizione. Come possiamo fare opere di tenebre nel modo di essere i genitori? Possiamo fare opere delle tenebre, possiamo seminare secondo la carne, per quanto riguarda il modo di essere marito e moglie. Dio comanda alla moglie, per esempio, di essere sottomessa al suo marito, di amare il marito e i figli, di essere casta e modesta e dedicata alla casa. Se la moglie non è così, non è una questione di personalità, è un peccato. Se tu sei una moglie e non rispecchi quello che Dio comanda, tu sei nel peccato. E ha bisogno di confessare questo come peccato. In primo Pietro, in primo Timoteo, leggiamo alla moglie che l'ornamento non sia esteriore, non sia come fai i capelli, i vestiti, i gioielli. Quante volte donne ignorano questo e vivono come vogliono. Questo è seminare secondo la carne. E chi semina secondo la carne raccoglierà corruzione. Similmente al marito, Dio dà diversi comandamenti. Comanda al marito di amare la moglie come Cristo ama la Chiesa. Lo comanda di onorare la moglie, di nutrirla teneramente. Allora, se tu come marito non vivi così, se tu sei egoista, se fai le tue cose, se non curi teneramente tua moglie, se non onori tua moglie, anche se non ci pensi, tu stai seminando secondo la carne. Tu stai vivendo per le opere delle tenebre. Questo porterà brutti risultati nella tua vita. Spesso quando un marito vive così, non ci pensa molto. Ci sono tanti altri mariti che cercano di nascondere i loro peccati dagli altri. Magari un marito è cattivo con la moglie in privato, ma davanti agli altri è gentile per fare bella figura. O forse nella sua mente non ci pensa quanto è egoista, quanto non è tenero con lei. Ma come abbiamo visto, anche se lui nasconde dagli altri, anche se lui non ci pensa, nasconde da se stesso, Dio vede tutto. Quindi, marito, o tu che cerchi di nascondere i tuoi peccati dagli altri, o tu che ignori i tuoi peccati, ti esorto nel nome di Cristo. Riconosci il tuo peccato come peccato. Confessalo apertamente a Dio e anche a tua moglie. Solo così sarai pienamente perdonato per aver seminato secondo la carne. Solo quando portiamo i nostri peccati pienamente alla luce possono essere perdonati per di nuovo godere la luce di Dio. Vorrei menzionare un altro peccato che spesso facciamo senza pensarci. Cioè, vorrei parlare di un altro modo di seminare secondo la carne, ed è quello di non evangelizzare. La Bibbia è piena di comandamenti di evangelizzare. Noi siamo la luce del mondo, bisogna non tenere questa luce sotto un moggio. Dobbiamo proclamare il Vangelo di Cristo a ogni creatura, ogni persona. Allora, alla luce di tantissimi comandamenti che parlano di questo nostro ruolo come credenti, come luce nel mondo, non parlare con altri di Cristo è un peccato. Allora, non vuol dire che devo lasciare il mio lavoro per stare in piazza tutto il giorno, però devo parlare di Cristo, perché noi siamo la luce del mondo, dice. Quindi, non parlare di Cristo è un peccato. E molto spesso con questo peccato tendiamo a non pensarci. Certo, forse dentro sappiamo che non facciamo come dovremmo, però non vogliamo pensarci, ignoriamo quanto stiamo mancando a ubbidire Dio. Pensiamo a tante scuse per non sentire la nostra colpa. In tutto questo stiamo cercando di nascondere la nostra colpa da noi stessi. Ma non è che nasconde la colpa da Dio. L'unico modo di essere liberati dal nostro peccato, la colpa del nostro peccato, è di confessare quel peccato. Quindi, se tu sei colpevole di non evangelizzare, non ignorare il tuo peccato. Non scusarti. Riconoscilo come peccato. Confessalo e poi prendi la via di camminare in obbedienza a Dio, ringraziando Dio per il prezioso perdono in Gesù Cristo. Ci sono tanti altri esempi di peccati che cerchiamo di nascondere o che ignoriamo. Ovvero, ci sono peccati che cerchiamo di nascondere dagli altri e ci sono peccati che cerchiamo di nascondere da noi stessi, non pensandoci. Ma Dio vede tutto. Quindi vogliamo ricordare questo. Quando noi nascondiamo, umanamente parlando, peccati, o quando ignoriamo i peccati per non pensarci, per non essere aggravati nella coscienza, stiamo seminando male, stiamo seminando secondo la carne, e per quanto possiamo impegnarci nel Signore in tanti altri campi, cercando di vivere per Dio, questi peccati ci porteranno del male, ci ostacolano da dimorare in Cristo, ci ostacolano da perciò portare vero frutto che dura. Ci porteranno tanto male. Nascondere un peccato, oppure ignorare un peccato, ci porta tanto male. Ma grazie a Dio, c'è una soluzione. Una soluzione che non avremo mai potuto creare noi. È Dio stesso che ci ha provveduto questa soluzione. L'unica soluzione possibile, la soluzione è il perdono che Dio ci offre in Gesù Cristo. Gesù Cristo è venuto alla terra, ha vissuto senza peccato, come uomo, pur essendo Dio, si è caricato dei nostri peccati in modo di essere punito al posto di noi, in modo da rendere possibile il perdono. Ma per avere questo perdono dobbiamo confessare i nostri peccati di cuore a Dio. Quando noi confessiamo il nostro peccato, grazie a Dio, che Dio è, cosa lo sappiamo, è fedele ed è giusto da perdonarci i nostri peccati e purificarci da ogni iniquità. Il fatto di nascondere un peccato dagli altri o di ignorare un peccato in modo che non lo vediamo noi è come avere un terribile tumore nei polmoni. Mio papà è morto da un tumore nei polmoni. Ed era un tipo bruttissimo che è cresciuto velocemente. Allora, se tu avessi questo tumore nei tuoi polmoni e fanno lastre, ma tu ti danno a te e tu rifiuti di guardare le lastre e rifiuti di far vedere dal dottore perché non vuoi sapere, non vuoi pensarci, non cura, non ti cura questo, non cambia la gravità della tua situazione. Il fatto che io non voglio sapere qualcosa non cambia la realtà di quella cosa e non cambia quanto danno farà a noi. Similmente è con il peccato. Il fatto di non riconoscere un peccato non cambia il danno che quel peccato farà nella nostra vita se non viene tolta. Quindi io prego che possiamo comprendere quanto male il nostro peccato ci fa. Ci ostacola ad avere la vera gioia di Dio. Chiaramente ci ostacola perché non possiamo stare in comunione con Dio, non possiamo dimorare in Cristo se stiamo mantenendo peccati nel cuore. Un peccato che lasciamo nella vita. Camminando bene in tanti campi, ma in questo campo lasciamo un peccato, ci ostacola ad avere la gioia di Dio. Fa tanto male. Ascolta questo. Un peccato che noi lasciamo nel cuore, anche se noi dicessimo che è un piccolo peccato, quel peccato farà tanto male alle persone che noi amiamo. Farà tanto male alle persone che noi amiamo. E ci ostacola ad avere la pace di Dio. Ci ostacola da dimorare in Cristo per poter portare il vero frutto che dura. Rende la nostra vita vuota e ci porta a peccare sempre di più. Non puoi restare neutrale col peccato. Non puoi avere nella tua vita certi peccati che non vuoi abbandonare, vuoi evitare di pensarci, e però resterai solo lì. Non funziona così. Perché chi pecca è schiavo del peccato. Il figlio può farti libero se confessi quel peccato, ma tu non sei padrone dei tuoi peccati. Il nostro peccato è il nostro vero nemico. Più comprendiamo questo, più possiamo comprendere l'immensità del dono del perdono. Grazie a Dio. Quando ci umiliamo e confessiamo il nostro peccato, Dio è fedele e giusto da perdonarci e purificarci da ogni iniquità, e tutto questo a causa di Gesù Cristo. Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Gesù Cristo, il nostro sommo sacerdote. Il motivo per cui Dio può perdonarci è perché Gesù Cristo ha pagato la nostra condanna. Gesù Cristo è il nostro avvocato. Se no, non potremo mai avvicinarci a Dio. Ma Gesù sta alla destra del Padre e intercede per noi. Gesù Cristo prega per noi. Gesù Cristo ci dà libero accesso al trono della grazia. Gesù Cristo è il buon medico che ci cura. Gesù Cristo è il nostro Signore e Salvatore. Gesù Cristo è la nostra pace. Gesù Cristo è la nostra giustizia. Gesù Cristo è la nostra forza. E per quello che leggiamo, io posso ogni cosa in Cristo Gesù che mi fortifica. Quindi, cosa farai tu nella tua vita? Quando ascoltiamo la parola di Dio e ci colpisce, ma poi non ne facciamo nulla, siamo stolti. Non fare così. Ricorda la verità in Giacomo 1, 22, 25. Parla di chi sente Dio. Li parla tramite la parola, ma poi non ne fa qualcosa. Ascolta quello che dice Giacomo 1, 22-25. siate facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Perché se uno è uditore della parola e non facitore, è simile ad un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio. Egli osserva se stesso e poi se ne va, dimenticando subito come era. Ma chi esamina attentamente la parola perfetta, che è la legge della libertà, e persevera in essa, non essendo un uditore dimentichevole, ma un facitore dell'opera, costui sarà beato nel suo operare. Oh, che prego che ognuno di voi e me, che noi saremo ciascuno beato nel nostro operare, perché voglio che siamo facitori della parola. Quello che Dio ci mostra nella lettura, nei sermoni, parlando gli uni con gli altri, che noi vivremo, metteremo in pratica. E quindi oggi, se tu hai riconosciuto un peccato che stai cercando di nascondere, che tu, quando uno ti vede, cambia subito quello che fai. Se tu stai cercando di nascondere un peccato, oppure se tu hai certi comportamenti e non vuoi pensarci, vuoi solo fare senza pensarci, perché non vuoi valutare se va bene o se va male, dici no, no, va bene, ma non vuoi pensarci veramente. Non basta riconoscere che è un peccato, in entrambi i casi. Bisogna confessarlo e riprendere la via della santità, così tu sarai di nuovo beato in Cristo Gesù. E questo è quello che ti esorto a fare per ciascuno di noi. Esamina la tua vita. Riconosci quello che non va bene. Confessalo a Dio. E se sono altri con voi, confessala anche agli altri. Dio ci offre vero perdono in Gesù Cristo. Utilizziamo questo dono. Confessiamo ogni peccato. Abbandoniamo ogni opera delle tenebre. Smettiamo di seminare secondo la carne. Camminiamo per lo Spirito. Camminiamo in novità di vita. Dio vede tutto. Camminiamo nella luce per poter godere la nostra salvezza. Oh, quanto prego che vivremo così. Preghiamo. Signore nostro, ti ringrazio per gli avvertimenti che ci dai nella tua parola e prego che possiamo afferrare la realtà di queste situazioni e che possiamo camminare nella luce, in tutta la luce che ci hai dato, cercando di conoscerti di più. Grazie Padre. Grazie per chi siamo in Cristo, noi che siamo salvati, ma può darsi ci sono vari che non ti hanno come Signore, perché Gesù Cristo non è il loro Salvatore, perché finora non ci pensano, oppure cercano di migliorare la propria vita, ma non basterebbe mai, come leggiamo in Efesini stesso. Ti prego che ognuno possa ravvedersi e aggrapparsi a Gesù Cristo. Grazie per questi momenti e fa sì che possiamo capire la stoltezza di nascondere un peccato o ignorare un peccato. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.